con la legge 108 del 1996, che ha ridisegnato la figura proprio dell'usura, introducendo delle novità sostanziali, perché precedentemente era colpito l'usuraio per essere condannato, il giudice doveva dimostrare che avesse approfittato dello stato di bisogno della vittima. Questi due requisiti sono scomparsi. Oggi come oggi si cade in usura se si violano la misura degli interessi che è stata determinata con questa legge, in forza della quale ogni trimestre vengono definiti i tassi di interesse di tutte le operazioni bancarie, fra cui rientrano anche i mutui e i fidi. Ora, è automatico che se si supera una soglia, una determinata soglia, si scatti il reato di usura, ovviamente sempre sul presupposto di avere le prove di quel fenomeno, è cosa non semplice perché gli usurai non hanno l'abitudine di firmare contratti. Ecco.
Certo, ma infatti comunque è anche diverso, no? Se ci riferiamo all'usura, quella che potremmo definire di vicinato, cioè quella del cravattaro e quella invece della malavita
Sì, questa è una
organizzata.
distinzione classica che tutti quelli che hanno studiato il fenomeno, chi l'aveva definita molto bene qualche tempo fa era stato il procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna, che proprio aveva distinto le fattispecie di usura che creano meno allarme sociale da quelle che ne creano di più. Come ha detto giustamente lei, la figura del cravattaro, dello strozzino, che operano in un ambito ristretto, in un condominio, in un quartiere. Contrapposta a quella, l'usura della criminalità organizzata, che fa parte di quel, io ho qui sotto gli occhi fatto, le indicazioni della Confesercenti 2007, che hanno fatto credo scalpore, perché si è visto che il fatturato della mafia SPA, se si può usare questa espressione, globalmente, secondo i dati della Confesercenti, ammonta a 90 miliardi di euro, e per quanto riguarda in maniera specifica l'usura, siamo su una posizione di un giro d'affari per il 2007 attorno ai 30 miliardi di euro. Naturalmente qui dobbiamo riferirci prevalentemente all'usura che viene utilizzata da esponenti della criminalità organizzata, e quindi questo reato si interconnette con l'estorsione, con il riciclaggio, con altre figure, ed è particolarmente espanso e visibile. Anche se l'usura è un fenomeno che per lo più è nascosto, comunque ha le sue radici maggiori nelle regioni a rischio del sud, dove operano le organizzazioni criminali, siano le mafie, la 'ndrangheta, Sacra Corona Unita o Camorra. Ecco. Questo è un
Parlando
po' un
della,
quadro.
certo, parlando dell'usura che viene da chi gioca con appunto i cosiddetti giochi d'azzardo, no? È veramente difficile capire qual è il confine tra i giochi legali e i giochi illegali, perché ormai se ne fa un uso veramente molto, molto diffuso.
Sì, anche perché normativamente il codice penale, l'articolo 721, offre la nozione del gioco d'azzardo, collega la vincita o la perdita esclusivamente all'alea, è un comportamento quindi di per sé illecito. Poi nel 1948 con un decreto legislativo lo Stato si è riservato in esclusiva all'organizzazione dell'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici. È stata ripresa poi anche la normativa nel 1995 ed oggi stabilire quando siamo di fronte a alea o quando siamo di fronte a giochi di abilità che sarebbero leciti nella misura in cui è lo Stato che appunto li esercita questi giochi è diventato estremamente difficile. Come ha detto lei prima, non c'è una distinzione così netta, chiara e trasparente tra aleatorietà e abilità. E c'è invece, anche qui abbiamo dei dati impressionanti di incremento dei giochi d'azzardo stando a quelli illeciti, perché poi ci sono tutti quelli illeciti gestiti prevalentemente dalla criminalità organizzata. Ma se lei pensa che la fatturata del gioco d'azzardo è salito da 15 miliardi circa del 2003 a 35-40 miliardi del 2006-2007, questa tendenza alla crescita è strettamente collegata anche a situazioni di crisi, di recessione economica, situazioni drammatiche nelle quali la fascia delle povertà, delle famiglie povere è aumentato.
Ecco, i giochi, quelli legali, che sappiamo bene che contribuiscono di fatto al bilancio dello Stato, poi si sono moltiplicati,
sì.
Ma nonostante siano molti sempre di più a giocare, pare che questi introiti diminuiscano, cioè nel senso le truffe avvengono anche lì.
Non posso darle una risposta precisa, le truffe avvengono soprattutto nel campo dei videopoker, quando non sono regolari, truffe informatiche, telematiche, questo sì.
E quindi come, ecco, come si fa a truffare? Quindi avviene più a livello informatico?
Ma guardi, le omaggeremo, così potrà eventualmente diffonderla anche ai suoi ascoltatori, la pubblicazione che dovrebbe essere recente, così condizionale, perché mancano ancora due relazioni, sul convegno che abbiamo organizzato come osservatorio antiusura il 20 di ottobre dell'anno scorso. E qui abbiamo la testimonianza del vicequestore dottor Martino, della questura di Torino, che ci ha raccontato e descritto in maniera molto pregnante, molto pungente, molto precisa anche le truffe, i giochi, le disponibilità che ci sono, le facilità in cui si può cadere, truffe che possono partire da un SMS, arrivare all'internet, ecco, ed è tutto un mondo che evidentemente per chi è ancora legato alla visione tradizionale del gioco del lotto, faccio per dire, o del totocalcio, eccetera, è un mondo tutto nuovo.